Ben ritrovati alla prima puntata di Do per la rubrica When Art Listens to Music. Prima di iniziare ogni cosa, il pensiero di Do e di Radio Arte va a Germano Celant. Noi continuiamo l'On the Road che abbiamo iniziato con Marco Neri lo scorso mercoledì in una memorabile puntata zero, che in realtà non è mai finita. Sono ancora in macchina con Marco a parlare di musica dallo scorso mercoledì. Solo che a un certo punto il cielo si è oscurato ed è arrivata una tempesta che ci ha portato, non so bene come sia stato possibile, in California, precisamente nella contea di San Bernardino, dove siamo, un po' diciamo annebbiati stavolta dalla sabbia però, perché ci troviamo nel deserto, e Marco si rallenti un attimo perché vedo c'è scritto 29 Palms. Bene, qua dovremmo incontrare a un certo punto un artista interessante sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista musicale. Il suo lavoro, che ha un sapore minimalista, lo colloca in un circuito di qualità. È fondatore, insieme all'artista Luca Scarabelli, degli Untitled Noise. E quindi facciamo salire in macchina Michele Lombardelli.
Eccomi, Alessio.
Ciao Michele.
Ciao.
Ciao, ma fa un caldo... Fa un caldo micidiale.
Sì, qui fa molto caldo.
Ma cosa ci fai?
Fa sempre molto caldo.
Cosa ci fai qua? A 29 Palms siamo.
A 29 Palms, sì. A 29 Palms è un posto molto interessante, sperduto, dove consiglio anche a tutti di vedere un bellissimo film dedicato a questo luogo di Bruno Dumont. Molto interessante, molto, molto, direi... spaesante. E niente, la California mi ha sempre attratto, come Marco. Abbiamo sentito che lui ha iniziato con la batteria, io invece ho iniziato con la chitarra. Quindi nell'89 a California, a 29 Palms, i suoi deserti, le sue distese, mi hanno attratto per la musica di metal, che quando io ero ragazzino, ventenne, diciassettenne, ascoltavo e suonavo, tentavo di suonare con la mia chitarra.
Quindi hai cominciato come chitarrista heavy metal proprio?
Ho cominciato come chitarrista heavy metal, sì, fin da giovanissimo, 12-13 anni, quando ci si comincia ad appassionare alle musiche, alle prime, ai primi suoni, la musica heavy metal è stata negli anni 80, è stata importante per me, insomma. Sì. Quindi ho cominciato a studiare la chitarra e suonare la chitarra.
Infatti è la chitarra, diciamo, il motivo conduttore un po' di tutta la playlist che hai composto, che hai messo insieme per noi.
Sì, ho pensato appunto di fare una playlist un po' ossessiva, tutta dedicata ad artisti che utilizzano la chitarra come loro strumento, e questa particolare playlist sono tutti brani che sentiremo di chitarristi soli, cioè nel senso non accompagnati, quindi sono tutti sperimentali, molto molto, insomma, sentiremo.
E anche diciamo album che non sono proprio, come dire, i soliti sentiti per artisti come per esempio Lou Reed, che manderemo per primo nella playlist, di cui hai scelto l'LP, il doppio LP, Metal Machine Music.
Sì, Metal Machine Music è l'album che probabilmente, come tutti sappiamo, come ho detto, anche meno conosciuto, comunque più così, più odiato probabilmente, o meno compreso dai fan classici di Lou Reed, mi perdonino. Sì. I fan amici che magari lo amano anche questo LP, e anche dalla critica quando è uscito proprio è stato un fiasco completo, ma nel suo titolo si nasconde la parola metal,
certo.
L'LP è uscito nel 75,
tra l'altro appunto c'è lui, scusa se ti interrompo, ma lui all'inizio appunto scrive nell'LP, diciamo nell'album, che con questo album lui si porta via un po' l'idea di heavy metal che lui dice sono stato io stesso a inventare.
Esatto, è per questo che abbiamo scelto iniziare con questo disco, per perché appunto leggenda vuole, o le note del disco appunto dicono che la parola metal, metal music, heavy metal, insomma gira intorno a questa cosa, e quindi l'inizio di questo genere, oltre che anche l'inizio del di un certo musicale industrial, di una certa noise con la chitarra, di certe sperimentazioni, insomma si dà tutto, si punta tutto su questo disco, diciamo.
E inoltre c'è anche, sempre nelle considerazioni che ha voluto mettere nero su bianco Lou Reed, c'è questa considerazione che ha fatto scrivere, che dice: chiunque riesca ad ascoltare per intero l'album può considerarsi più pazzo di me. Quindi diciamo, senti,
proviamoci.
No, noi ne ascolteremo soltanto qualche minuto, però nel frattempo mi dice Marco che in questa meravigliosa Passat, che è la macchina appunto di cui parlavamo l'altra volta, che è l'auto di Marco Neri, nel cruscotto c'è una sezione rinfrescata con delle bibite, quindi possiamo stapparci qualcosa, non so, dell'acqua brillante per esempio. Non c'è alcol, perché poi sennò poi gli viene la tentazione anche a Marco, e lui poi guidando ha paura che ci fermino.
Marco si
dimentica. Esatto. E quindi niente.
Mettiamo
questo disco, l'etichetta RCA Victor, Metal Machine Music, parte 1. devo dire, abbastanza diverso da tanti altri album di Lou.
Molto, molto. Poi pensiamo al periodo anche Velvet Underground, i suoi primi dischi solista, insomma, tutta un'altra poetica, ecco.
Assolutamente.
Non si sa se è stato un caso, non si saprà mai, o la sua arrabbiatura con
no, anche perché appunto purtroppo non gli si può neanche più chiedere. E un altro appunto musicista molto interessante che hai scelto e che sarà appunto il prossimo pezzo, il prossimo brano della nostra playlist, anche lui è mancato nel 2005, Derek Bailey,
sì. Grandissimo improvvisatore, anche teorico, ha fatto un bellissimo, anche ha scritto un bellissimo libro sulla teoria dell'improvvisazione e dell'improvvisazione con la chitarra. Lui ha tutta una vita dedicata all'improvvisazione, alla sperimentazione con la chitarra, sia acustica che elettrica, inglese in questo caso, con altri amici musicisti hanno fondato e hanno sempre lavorato spesso con questa casa, con questa etichetta che si chiama Incus.
Sì, che l'ha fondata lui stesso, è cofondatore lui stesso, se non sbaglio. E lui si è sempre mosso un po' tra jazz e avanguardia, diciamo, nel... No, dico, lui si è sempre mosso un po' tra jazz e avanguardia, Derek Bailey.
Facendo... Si è sempre mosso tra jazz e avanguardia, sempre puntando molto all'avanguardia, facendo tantissime collaborazioni, sì. Da David Sylvian a tantissimi musicisti, ha sempre collaborato tantissimo in tante situazioni, e facendo anche tantissimi dischi di solitaria, di chitarra sola, totalmente improvvisati e totalmente di grande ricerca sullo strumento.
Ecco, quindi hai scelto di Derek Bailey che brano?
Allora, ho scelto dall'LP Aida, Niigata Snow, che è dedicato a questa sua amica scomparsa prematuramente, e un disco del 1980 della Incus.
Perfetto. Eccoci qua, abbiamo ascoltato Niigata Snow.
Eccomi.
Di Derek Bailey. Però appunto diciamo che nella playlist appunto che mi hai sottoposto all'inizio ero tentato di andare in senso più che altro cronologico, poi guardando meglio ho detto ma mi piacerebbe mettere dopo Derek Bailey Taku Sugimoto proprio per una questione appunto di centralità del tema improvvisazione. E tra l'altro appunto ci porta dall'America al Giappone questa tua scelta e prima ho visto che tiravi fuori dallo zaino quando sei salito in macchina un libro che ho visto essere edito da Humboldt Books che è un'ottima casa editrice.
Sì, una casa editrice appunto perché siamo in viaggio con Marco sulla sua fantastica Passat. Una casa editrice che è data in viaggi e artisti che viaggiano. Quindi appunto da Los Angeles a Tokyo, perché con Amort abbiamo pubblicato questo libro, Los Angeles 1989, Tokyo 1991, che sono stati due miei viaggi, appunto 1989 per la musica, per il metal, e a Tokyo più di svago e di avvicinamento a certe tematiche, libro, fotografia. E quindi con Amort nel 2017 abbiamo fatto questo piccolo libro.
È un libro tutto fotografico oppure?
Che sì, sono fotografie di questi due viaggi che ho intrapreso in questi due anni e quindi anche a Tokyo, avvicinamento quindi al Japan Noise, molto molto nota e conosciuta, e quindi qui arriviamo alla musica di Taku, okay. Che è nato nel 65 a Tokyo appunto.
E dove si può acquistare il tuo libro?
Il libro di Humboldt si può penso acquistare sul sito di Humboldt o penso nelle librerie, addirittura Amazon, non so, senza pubblicità, sì. vari parchi però.
Okay. Senti, di Taku hai scelto un pezzo molto breve che dura proprio un minuto.
Sì, è come un haiku, rimanendo in tema Giappone, ho pensato un haiku chitarristico, quindi molto molto breve, intenso nel suo stile, quindi anche qui chitarra solo, che è la caratteristica della mia playlist, fatto da una pubblicato da una casa discografica, in questo caso svizzera, che è la
Hat Noir,
sì, che è la collana Noir, che è la più sperimentale della Hat, e quindi l'artista del 65, il disco del 98. E molto interessante anche questo artista, sempre e solo, quasi esclusivamente lavorato con la chitarra, sia elettrica che acustica, sempre nell'ambito della forte sperimentazione, nel solco lanciato probabilmente da Lou Reed o insomma da quell'ambiente.
Quindi ascoltiamo questo breve minuto di Taku Sugimoto. Bellissimo questo lasciare alla fine, no? Andare l'onda sonora quasi, no? Fino a proprio alla dissolvenza naturale.
Sì, è un pezzo molto poetico, come dicevo prima, un haiku classico giapponese, perché poche note ripetute, allontanate, che si allontanano e ci lasciano questo spazio, come una fotografia appunto anche di della tradizione giapponese,
Bene, quindi adesso ci avviamo nella seconda metà, diciamo, della trasmissione con un trio, però prima appunto di parlare di questo iniziamo dal primo dei tre che è Lorenz Mazzacane, che si è esibito anche con alias vari nel...
A volte lui si firma Lore Mazzacane Connors, a volte solo Lore Mazzacane, comunque
sì, a volte Guitar Roberts.
Sì, cambia nomi, lui ha una storia molto a parte che ha fatto più di 100 LP, insomma è un
iper prolifico, sì.
Sì, proprio. E Lore Mazzacane, come anche Derek Bailey, per esempio, spesso sono nei musei o sono in gallerie o sono in spazi comunque espositivi anche per l'arte figurativa, l'arte. Quindi c'è una contaminazione anche proprio di vicinanza di strumenti, di stili.
Musico visiva, quindi anche un po' come...
Sì, musico visiva perché spesso vanno sono ospiti di fondazioni o di musei appunto dove anche registrano dischi e fanno live molto interessanti. Questo che ho scelto di Mazzacane, che è nato nel 49, sono una serie di 10 dischi usciti tra il 79 e l'80, se non sono scordato bene, una serie di 10 dischi, tutti e 10 chitarra sola, acustica, improvvisata. Quindi proprio un fanettone uscito in un paio d'anni, autoprodotto, totalmente autoprodotto in pochissime copie, 100-200 copie, quindi proprio una cosa di super recuperabile, super rara, e poi riproposto in CD più avanti. Comunque questo gruppo di lavoro di 2 anni ha prodotto questi 9 dischi e qui ho scelto il primo, simbolicamente, del 79.
Ok, solo acustic guitar parte 1, la mandiamo.
Thank you.
Bene, abbiamo sentito Lore Mazzacane. Michele, come va?
È una parte questa, perché immagino...
È una parte, certo, è una parte, sì. Ho selezionato appunto i primi 4 minuti, perché...
Sì, perché sia nel caso di Mazzacane che di Lore rimane sono 15-16 minuti.
Sono veramente lunghi, sì, esatto. Anche di più, forse.
È un lato intero dell'LP, praticamente.
Sì. Quindi adesso invece andiamo a parlare di John Fay, che è un po', diciamo, collegato anche nel pezzo che hai scelto a Loren, perché gli è dedicato.
Perché mi è dedicato e poi entrambe, anche se hanno 10 anni di differenza, sì, John Fay non è più tra di noi perché... è scomparso nel 2001, nato nel 39, invece Mazzacane nato nel 49.
Infatti è pubblicato, è pubblicato postumo, no? L'album.
È pubblicato postumo, si è registrato tra il 2000 e il 2000, proprio poco prima che se ne andasse, ma l'LP è uscito nel 2003, due anni dopo la sua scomparsa.
Ricordiamo che John Fay è considerato nella classifica di Rolling Stone come il 35esimo chitarrista più influente della storia.
Esatto, sì. John Fay sì, è un chitarrista definito primitivo, nel senso che è andato a ricercare proprio le basi della chitarra folk americana, quindi proprio del delta, del finger picking estremo, e quindi delle accordature aperte, poi insomma, nel tecnico. Comunque John Fay è stato proprio un grandissimo, dire, virtuoso, un grande sperimentatore, ma anche un grandissimo virtuoso, un grandissimo, dire, scopritore e ricercatore delle tradizioni della chitarra folk americana. Ho scelto questo disco Red Cross perché questo è il suo ultimo, come posto, come abbiamo detto, ma addirittura suona una chitarra elettrica ed è il più sperimentale in assoluto che lui ha fatto, per lo più proprio quello più sognato, quello più vicino ai temi della noise, o comunque vicino a delle sonorità di ricerca più libera rispetto a quella che ha fatto anche lui, fondatore di una casa discografica come Mazzacane, come Beni, la Tacoma, assieme una casa discografica che si occupava appunto della far conoscere e riscoprire la chitarra folk tradizionale americana.
Ok, allora sentiamo Red Cross. Thank you. Mamma mia, che incantamento! Bellissimo. Poi, come si ascolta bene qua in California, nel deserto, era perfetto questo pezzo.
Questo è proprio rispecchio la sensazione, il paesaggio della California, grandi estensioni. Infatti, John Fay, che non ricordo dove sia nato, ma ha dedicato tanto lavoro alla riscoperta di questi paesaggi in musica.
Assolutamente si sente poi veramente un fuoriclasse. Lo batte di una posizione sulla classifica di Rolling Stone Sesto Moore, 34esimo chitarrista più influente della storia.
Esatto, sì. Che Moore però è più noto per il lavoro con i Sonic Youth. Poi
sì.
Beh, ha fatto una svariata quantità di registrazioni e di collaborazioni. Passerà la storia per il suo lavoro con la selezione.
Assolutamente. E hai scelto di Sesto Moore un pezzo che si chiama Black Hairs del 2010.
Ho scelto un pezzo che si chiama Black Hairs oppure Untitled 1, a seconda di dove
si trova. Sì, infatti l'ho trovato sotto Untitled 1.
Esatto, in realtà lui dice che si deve titolare Black Hairs. Comunque è un disco anche qua molto molto di nicchia, chiamiamolo, diciamolo, perché è un CD addirittura R, quindi un CD registrato neanche in modo professionale.
Ma questo Untitled è un caso, Michele?
Ma no, anch'io me lo sono chiesto, mi è piaciuta comunque questa.
Poi ne parliamo dopo, ma comunque volevo sapere, così adesso bruciapelo un attimo.
Questo passaggio non mi è dispiaciuto, questa idea di andare qua e per noi. Comunque, sì, una cardiografica a carbon record che non si sa. Comunque, questo Suicide Note con la cortina, anche qui chitarra acustica da solo e molto, molto improvvisato, sicuramente e molto di ricerca sonora.
Andiamolo. insomma, devo dire, sferragliante, assolutamente sferragliante, per usare un aggettivo della Beat Generation.
Interessante, recente, 2010, ma
assolutamente,
comunque
sì.
Al di fuori della discografia ufficiale, totalmente insomma abbastanza nascosto come registrazione, non è proprio una registrazione accessibile, o che comunque se ne classifica, però come sono i giusti.
Allora, prima abbiamo detto, ho sentito Untitled. È una parola che mi fa sempre pensare a te, perché tu, se non sbaglio, nel 2014 hai fondato con l'artista Luca Scarabelli.
Luca Scarabelli, esatto.
Avete fondato un gruppo noise, si può dire.
Abbiamo fondato un gruppo noise, sì.
Aperto a collaborazioni.
Di ricerca, di liberi, è molto molto noise, diciamo, molto disturbati, e mi ha cominciato a portare, a fare live in musei, gallerie, festival, insomma, abbiamo una bella attività.
È proprio come i nostri amici di prima, Mazzacane, Fei, eccetera, insomma.
Esatto. Sì, l'ambito è quello, l'arte.
Tra l'altro devo dire, appunto, avete iniziato una collaborazione anche con personaggi veramente importanti, come Lino Capravaccina, che ha collaborato con artisti negli anni 70 del calibro di Battiato, ha fondato, anche se per un progetto molto breve, che era Telaio Magnetico.
Gli Actuala,
che erano invece persona. Un gruppo di world music, no?
Esatto, sì. È stato professore
primi anni 70, stiamo parlando.
Percussioni al lui Lino è anche professore al conservatorio, quindi un personaggio di un certo calibro, e si è avvicinato, noi ci siamo avvicinati a lui in questo live che abbiamo tenuto al Maga, da cui poi è uscito anche una registrazione di un disco, un LP e anche un CD pubblicato da Dark Companion nel 2019.
Perpetual Possibilities, no?
Esatto, Perpetual Possibilities.
Perpetual Possibilities, va bene.
C'è questa collaborazione, anche noi come gli artisti qui sopra stiamo avvicinando, cerchiamo di avvicinarci nel nostro piccolo mondo sonoro, anche ad allargare lo spettro sonoro e allargare le conoscenze.
Certo, senti, io vedo Marco che sta guidando ormai da troppe ore e si deve riposare, credo che dovremmo fermarci in un motel stanotte.
Dobbiamo fermarci, sì. È stato un lungo cammino negli spazi desolati della
sì.
Del sonico.
Quindi, senti, caro Michele, ti ringrazio tanto di aver accettato il mio invito.
Alessio, grazie di tutto, un abbraccione a tutti.
Grazie Michele, grazie, a presto. Grazie Marco anche di averci sostenuto in questa fase dell'On the Road, in questa bellissima puntata. Mandiamo Perpetual Possibilities degli Untitled Noise. E dopo il pezzo, Sanya Pupovac, la grandissima Sanya Pupovac, che leggerà con la sua tecnica ASMR un pezzo anche stasera per noi.